Le piante possono davvero aiutarci a capire e migliorare il mondo? Continuiamo il nostro viaggio e proiettiamoci in un possibile futuro più verde. Io sono Tessa Gelisio e questa è Cartoline dal Futuro, il podcast della Regione Emilia-Romagna con Stefano Mancuso, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Firenze e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Terza puntata. Vivi e vegetali, Emilia-Romagna, anno 2044. Immaginiamo un futuro sostenibile. Come sarebbe la Terra e come cambierebbe la nostra vita se riuscissimo a invertire, grazie anche al maggior apporto delle piante e degli alberi, il riscaldamento globale? I milioni di alberi piantati 20 anni fa in Emilia-Romagna, grazie al progetto della regione Mettiamo Radici per il Futuro, sono cresciuti. Vediamo cosa è cambiato intorno a noi e nell'aria che respiriamo. Grazie agli alberi e alla maggiore estensione delle aree verdi, la temperatura si sta abbassando e si sta alzando la qualità della nostra vita. Professor Mancuso, possiamo allora stabilire un rapporto tra nuovo verde e nuove temperature in città? Sicuramente il rimboschimento è solo una delle azioni che stanno contribuendo al raffreddamento e al miglioramento dell'aria che respiriamo nelle nostre città e possiamo stabilire il suo impatto in modo puntuale quasi.
Beh, sì, certamente le nuove tecnologie ci permettono di misurare realmente in tempo reale i benefici che gli alberi regalano a una cittadinanza, quelli oggi che si chiamano benefici ecosistemici, che sono una cosa fondamentale perché nel corso della nostra storia, tradizionalmente, le amministrazioni pubbliche hanno sempre valutato, diciamo, la messa a dimora di alberi come una spesa. Cioè come una spesa senza alcun ritorno, qualcosa che doveva essere fatta, ma che non aveva poi un ritorno per le casse dell'amministrazione
Sembrava
stessa.
più arredamento.
Sembrava sì, più arredamento, tant'è vero che si parlava di arredo urbano. In realtà oggi sappiamo che stiamo facendo un investimento, ma un investimento che ha un ritorno anche economico significativo. Oggi è possibile misurare in tempo reale ciò che ogni singolo albero che abbiamo messo a dimora in città sta facendo per i cittadini stessi. Quindi quanta anidride carbonica sta fissando, quante polveri sottili sta rimuovendo dall'atmosfera, quanto sta incidendo sull'abbassamento della temperatura attraverso la traspirazione, quanto ombreggia, quanto migliora la questione, per esempio, della famosa isola di calore urbana, che ricordiamolo, rende le città mediamente fra i 4 e i 6 gradi più calde rispetto alle superfici rurali immediatamente esterne alla città stessa. Quello che stiamo vedendo, quello che possiamo vedere riforestando in maniera significativa, è che tutti questi dati si possono calcolare. Ci sono dei sensori, ci sono delle centraline che ci permettono in tempo reale di vedere i benefici. E quello che è straordinario ancora di più è che questi benefici li si possono vedere minuto dopo minuto in termini di quantità, ma li si possono anche vedere per la gioia delle amministrazioni in termini di euro, cioè quanti euro stanno entrando nelle casse di un'amministrazione proprio grazie agli alberi in città. Questo è un aspetto, diciamo, più quantitativo della situazione. Poi c'è un aspetto, diciamo, meno possibile da quantificare, che sono gli effetti che però misureremo in maniera sicura
Quelli sulla psiche, per
sulla
esempio,
psiche e
sulla
sulla
salute.
salute. Sono tutti effetti significativi. Le faccio un esempio, per esempio, per quanto riguarda gli effetti che gli alberi e le piante hanno sugli studenti delle scuole. Le voglio citare l'ultimo lavoro che è stato pubblicato qualche mese fa. In una scuola in Norvegia, la metà delle aule sono state messe in maniera da avere una certa presenza di piante dentro e fuori dalle aule. E invece la metà delle altre aule è rimasta come è oggi, come noi conosciamo queste aule anche nelle nostre città, purtroppo dagli asili alle università, completamente sterili, prive di qualunque essere vivente al di fuori dell'uomo,
Come sempre.
come sempre. Poi quello che è accaduto alla fine di 2 anni di sperimentazione è straordinario perché nelle classi con alberi, chiamiamole così, abbiamo avuto il 30% di incremento della carriera scolastica, cioè proprio dei voti. I voti sono migliorati del 30%. La socializzazione fra i ragazzi è aumentata tantissimo e sono scomparsi tutti quei fenomeni di bullismo che, fra l'altro, in queste società nordiche sono molto comuni. E terzo punto, si sono ridotte del 45% i giorni di malattia. Ora io mi chiedo,
quanto vale?
Quanto può valere tutto questo e soprattutto quale altra soluzione ci potrebbe mai venire in mente che porti una tale serie di vantaggi con una spesa alla fine così bassa?
Tutti questi vantaggi rimangono fino a quando l'albero è vivo. L'assorbimento dell'anidride carbonica è invece inversamente proporzionale all'età dell'albero. Più è giovane, più anidride carbonica assorbe. Però poi un albero maturo, un albero anziano, dà molti più altri benefici.
Esatto. La meraviglia, la bellezza di questi esseri viventi è che ci regalano benefici dal primo momento. Quindi, come ha giustamente detto lei, un albero in attiva crescita, quindi un albero giovane, a parità di massa assorbe molta più anidride carbonica, mentre un albero adulto che ormai cresce poco, fissa poca anidride carbonica, ma ci regala lo stesso una serie incredibile di benefici altri, che non sono quelli legati all'anidride carbonica, che sono straordinari e che se noi li quantificassimo davvero, cioè se noi pensassimo a quello che un albero ci dà in termini economici proprio, beh, nessuno più al mondo avrebbe alcun dubbio che piantare alberi è la cosa più intelligente, più remunerativa che si possa fare per un'amministrazione.
Professor Mancuso, le piante, come abbiamo visto, hanno ragione. Il nostro rapporto con l'ambiente sta realmente cambiando in meglio? Le piante, i settori del mercato green sono la nuova ricchezza in termini economici, ma anche etici? Stiamo assistendo davvero a un cambiamento?
Diciamo che questo è un augurio, ci auguriamo che possa davvero esserci una svolta del genere. In effetti sì, se noi fossimo tutti quanti coinvolti in quella che ormai viene comunemente chiamata una conversione ecologica, non una transizione. Conversione perché veramente viene utilizzato questo termine che normalmente lo si utilizza per la religione, perché come davvero in una conversione religiosa, una conversione ecologica cambia tutti gli aspetti della propria vita. Allora, qualora davvero dovesse esserci una quantità significativa di popolazione, come mi auguro che nei prossimi anni capirà che la questione ambientale è il problema e che bisogna cambiare stile di vita, beh, allora sicuramente questa rivoluzione verde potrà essere un modello straordinario, anche economico. Uno dei problemi, per esempio, che abbiamo oggi nel descrivere ciò che ci viene richiesto per cercare di limitare i problemi della nostra aggressione all'ambiente, è che spesso ci viene detto che, per esempio, ridurre l'anidride carbonica, lo sappiamo, vuol dire di fatto ridurre la ricchezza di un popolo. C'è un legame veramente strettissimo fra produzione di anidride carbonica e PIL, quindi il famoso prodotto interno lordo di una nazione.
Dobbiamo rompere questo meccanismo.
Dobbiamo rompere questo meccanismo, ma anche nel racconto. Cioè, se continuiamo a dire che dobbiamo essere un pochettino più poveri per migliorare il nostro rapporto dell'ambiente, beh, è ovvio che le persone non saranno mai d'accordo. Beh, non solo non è cool, proprio trovo che sia stupido e non sia neanche vero. Noi quello che dobbiamo dire è: cambiando vita in questa maniera saremo più felici, non saremo più poveri, saremo più felici. Io penso che questo sia proprio un ribaltamento di prospettiva che va esattamente nel senso di ciò che lei diceva prima, cioè di una economia diversa, molto più basata sul rispetto della natura, e oggi diciamo si vedono tutte le premesse, c'è la possibilità per fare questo. Quello che ci rimane è soprattutto un blocco di tipo culturale.
Bisogna creare una visione auspicabile di società in cui si è in equilibrio con i limiti del pianeta.
Esattamente.
La crisi climatica ha messo in atto un processo virtuoso che però vede ancora il rapporto uomo-albero come un rapporto che potremmo definire strumentale. Stiamo cioè ricorrendo alle piante come estrema ratio per ottenere i loro benefici dopo anni di disboscamenti, noncuranza ambientale, assenza di regole e sostenibilità. Non dovremmo invece, e in parte ciò sta iniziando ad accadere, stabilire un rapporto paritario con il verde, quella che potremmo chiamare una comunicazione viva tra uomo e natura e non una semplice convivenza dettata dalla convenienza e dalla necessità. Questo potrebbe elevare il nostro rapporto con l'ambiente, forse potremmo ottenere ancora di più in cambio, insomma, una nuova visione di un rapporto.
Beh, questo è probabilmente è il punto fondamentale. Noi uomini abbiamo sempre l'idea che noi non facciamo parte della natura, ma anzi, ovviamente, che ne siamo al di sopra. Ma in realtà, anche a partire dall'etimologia, natura viene dal latino, vuol dire ciò che è nato, e noi, essendo nati, siamo parte della natura. Finché respireremo, mangeremo, nasceremo e moriremo, saremo parte della natura come tutti gli altri esseri viventi. E proprio in questo nuovo spirito, in questa nuova comprensione del nostro posto nella natura, che io davvero penso che risieda il problema fondamentale, la soluzione fondamentale. L'idea che noi siamo meglio, e questo è il problema fondamentale, cioè il fatto che noi crediamo di essere migliori degli altri esseri viventi. L'idea di meglio è un'idea pericolosa. Nel momento in cui qualcuno inizia a immaginare di essere meglio di altre persone, le usa. Nel momento in cui noi uomini pensiamo di essere meglio degli altri esseri viventi, le usiamo. Tant'è vero che anche nella terminologia che utilizziamo, non parliamo di alberi, parliamo di legname, non parliamo di animali, parliamo di bestiame, non parliamo di pesci, parliamo di pescato. Cioè, noi usiamo una terminologia che proprio rende evidente il fatto che questi altri esseri viventi sono per noi risorse. E questo è un problema straordinariamente importante da risolvere, perché se davvero fossimo migliori,
avremmo capito che per i nostri bisogni dovremmo salvare il pianeta.
Esattamente. Perché che cosa vuol dire poi, in ultima analisi, essere migliori? L'obiettivo delle specie qual è? L'obiettivo della specie è la sopravvivenza. Cioè noi, con un albicocco, un verme, una muffa, abbiamo in comune esattamente questo obiettivo, cioè tutte le specie viventi sopravvivere. Esatto. Allora, se noi ci paragoniamo a queste altre specie nella capacità di sopravvivenza, allora ci accorgiamo realmente che noi non siamo la migliore, ma siamo la peggiore delle specie. Siamo una specie così incredibilmente giovane, noi abbiamo 300.000 anni, Homo sapiens, la vita media di una specie su questo pianeta è 5 milioni di anni, 5 milioni in media. Ora, davvero noi pensiamo che continuando a fare ciò che stiamo facendo sul pianeta riusciremo a sopravvivere altri 4 milioni e 300 mila anni? Fa soltanto sorridere pensarlo, anche soltanto 100 mila anni sembra qualcosa di assolutamente impossibile. Eppure perché? Perché se noi fossimo come le altre specie, ovviamente avremmo questa aspettativa di vita, avremmo almeno altri 4 milioni e 700 mila anni. È ovvio che c'è qualche cosa proprio di sbagliato, di profondamente sbagliato nel modo in cui noi ci rapportiamo alle altre specie viventi.
È l'antropocentrismo.
È l'antropocentrismo, esattamente. È questo pensare davvero che il pianeta sia qualche cosa che è stato creato perché noi lo utilizziamo. Questa è una follia, proprio una follia che prima, diciamo, prima ci liberiamo da questa idea, meglio è, perché altrimenti davvero ne rischia la nostra sopravvivenza.
E anche il povero Darwin è stato frainteso, più evoluto.
Il povero Darwin è una persona che è stata straordinariamente fraintesa. L'idea, ad esempio, che ci siano diversi livelli di evoluzione, il più evoluto, il meno evoluto, quello che diceva Darwin è una cosa diversa. Usava questa metafora bellissima dell'albero. Lui diceva, vedi, tutte le specie viventi che oggi vivono sono all'apice del loro ramo evolutivo. Quindi vedilo come un albero. Tutte le specie viventi che oggi ci sono sul pianeta sono l'apice di quel ramo evolutivo, hanno tutti pari dignità. Mi sembra una visione bellissima. Così come Darwin non ha mai detto che sopravvive il più forte, il più intelligente, ma quando mai abbia detto una stupidaggine del genere? Ha detto sopravvive il più adatto. E il più adatto è tutt'altra cosa. Il più adatto è l'albicocco, il più adatto è il verme, il più adatto è la muffa. Al momento noi non stiamo mostrando di essere i più adatti.
Grazie, professor Mancuso.
Prego.
Cartoline dal futuro. Ci vediamo in un futuro più verde?